Siamo qui allora con Davide Ragghianti. Ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Shervo.
Ciao, e allora insomma raccontiamo di questo tuo Portland, il tuo esordio uscito insomma qualche settimana fa per KP Records e Musica Distesa. Però prima volevo chiederti come ti avvicini alla musica? Qual è il tuo primo ricordo legato appunto alla musica? Anche non perfetto, quindi anche da bambino.
Guarda, il primo ricordo lucido proprio sul cantautorato, diciamo, è accaduto molti anni fa nel giardino di casa mia, quando ho sentito proprio l'esigenza di canticchiare quel che avevo visto. Era uno dei primi giorni di primavera, il vento, gli alberi, insomma, una situazione che si era impressa dentro di me, e mi ricordo che iniziai a canticchiare questa sensazione, cioè quello che avevo visto, che avevo intravisto. Questa è stata la prima proprio esperienza che poi negli anni ho ricordato più lucidamente. Mi sono proprio accorto, è stato uno dei primi contatti con la voglia di raccontare in forma canzone.
Ecco, ma è giusto perché infatti nelle tue canzoni ci sono spesso paesaggi, profumi di terra, di mare. Come mai secondo te, tu guardi spesso dalla finestra come cantautore?
Come mai utilizzo queste immagini?
Sì, come mai secondo te sei diretto appunto verso i paesaggi?
Beh, sicuramente il fatto di essere cresciuto, io sono cresciuto sulle colline vicino a Lucca, quindi ho passato proprio l'infanzia nei boschi, nei ruscelli, insieme a un piccolo, insomma, a un amico che avevo qua in questo paesino. Quindi sicuramente ho un contatto molto forte con la terra, come hanno anche, credo, la maggior parte dei toscani, no? Siamo molto di terra, siamo molto di campagna in questo senso. E poi sono immagini sicuramente quelle che ti dà, che puoi accedere attraverso la natura, che sono comunque anche degli archetipi, no? Vanno a risuonare dentro di te come in altri, e portano fuori anche altre cose. E poi è un qualcosa che non so nemmeno sinceramente spiegarti, no? Con le parole, quello che accade quando entri in contatto e diventi un tramite con l'ispirazione, no? Comunque, sicuramente i momenti in cui ho poi vissuto in città sono stati più legati alle dinamiche, ecco, mentali, di relazioni. Questo sicuramente ho notato una differenza, anche se devo dire che poi anche la città mi ispira tantissimo, ne ho proprio bisogno a volte.
Ecco, ma tu come trovi la melodia giusta? Qual è il tuo modo fino a qui?
Ma guarda, un po' a volte ascolto qualcosa che mi rimane nelle orecchie e poi comunque lo cambio non volendo, insomma, non so bene quale sia, cioè non credo che esista poi una farmacopea di come si scrive una canzone, e non so bene poi quello che accada. Sicuramente ci sono delle melodie nell'aver ascoltato molti dischi che hai immagazzinato, e poi iniziando a studiare meglio lo strumento, chiaramente confrontandoti con l'armonia hai degli aiuti, insomma sai anche come muoverti, no? Non seguire gli accordi che ti vengono, ma scegliere dove vuoi andare. Sicuramente ascoltare la musica, ascoltare buona musica.
Ti dà un gusto
Sì,
diverso, diciamo.
sicuramente sì, ti aiuta anche poi nello scegliere delle melodie che ti piacciono, no? Ci sono comunque, chiaramente ognuno di noi ha, in questo caso parliamo di musica, i cantautori, quindi dei cantautori che ti ispirano molto e ti aiutano. Ecco, poi devo dire che portare delle melodie che hai in mente con la lingua madre che devi utilizzare, nel mio caso l'italiano, non è semplice. sono degli artisti che seguo, artisti per lo più devo dire anglosassoni, che hanno delle melodie che credo si possano un po' permettere anche per la lingua che utilizzano. In italiano è molto, molto difficile per me, ad esempio, riuscire a utilizzare delle melodie come quelle che utilizza Aaron Embry, che è un artista americano, un cantautore americano che mi piace molto, che sto ascoltando molto in questi ultimi mesi, e hanno questa possibilità, grazie alle tronche, a appunto una struttura linguistica notevolmente diversa rispetto alla nostra.
Sì. Ecco, poi il disco è stato prodotto artisticamente da Davide Dottori. Quanto e come ha influito sul tuo modo di scrivere e comporre? Se l'ha fatto poi?
Sì, Giuliano Dottori mi ha... Sì, c'è stato... Forse si è avvicinato a me e a lui, tutti e due. Non sarebbe male come personaggio, potrebbe uscire un personaggio molto interessante, mischiando me e Giuliano. Sì, Giuliano ha prodotto artisticamente il disco e ne ha suonato buona parte. Io ho suonato la chitarra acustica, ho cantato qualche piccola cosa, però insomma la maggior parte del lavoro di produzione è stata svolta da Giuliano. E mi ha aiutato molto perché appunto è una persona che conosce molto bene, a differenza di me, la musica, l'armonia, è uno che ha studiato anche al conservatorio, no? Quindi anche molto sì, anche ha una struttura anche più accademica, e quindi mi ha aiutato molto nello sviluppare alcune cose, anche se poi c'è stata anche una scelta da parte mia e anche da parte sua di tenere delle melodie così, che a molti sembrano magari semplici, che non siano state sviluppate, però è stata proprio anche una scelta questa da parte mia.
Sì.
E le canzoni erano state provinate da me a casa, chitarra e voce, e poi con l'utilizzo Pro Tools, qualche altro strumento, insomma dei piccoli arrangiamenti per rendere un po' l'idea a Giuliano di quello che avevo in mente, e non è che siano state stravolte, devo dire, nella struttura, più o meno sono rimaste così come erano. Gli arrangiamenti chiaramente sono stati fatti quasi tutti di nuovo, questo sì.
Bene, e entrando insomma nel merito delle canzoni, c'è Raffiche di fuga che chiude il disco, un po' ballata, un po' resoconto coraggioso di un disastro appena avvenuto, così insomma rimane solo la forza di cullare il proprio dolore per trovarci dentro la speranza e la forza di ricominciare. Com'è nata, com'è venuta fuori?
Guarda, la canzone è nata proprio in una pausa dal lavoro, anzi avevamo finito di lavorare al ristorante, quando sono tornato in Italia, sono stato insomma un po' di tempo fuori dall'Italia, sono tornato a Lucca e ho cominciato a lavorare in un ristorante come aiuto chef, e il mio appunto ex capo è un appassionato di musica, quindi abbiamo condiviso molto, mi ha anche ispirato tanto. E una sera appunto nel dopolavoro di notte siamo messi a sedere nel dietro di questo ristorante che fungeva anche da magazzino, quindi cassette d'acqua, seggiole accatastate, c'era un po' di tutto, e questa sensazione per uno come me che insomma negli ultimi anni aveva girato molto di dover rimanere lì, cioè da stare questa raffica di fuga, di voler quindi fuggire di nuovo, no? E quindi un po' quella sensazione dell'impotenza del niente che si è girata, ha preso un'altra forma, è diventata comunque una cosa molto importante, e quindi questo sentire questo dolore come un qualcosa di inesorabile che inchioda sul posto invece ha dato una speranza di sollievo, quindi una possibilità di uscire da confini ristretti, quindi un non arrendersi, un cercare dentro di noi e nel mondo quello che è vivo e quello che è presente, no? Ascoltarlo.
Certo.
Quindi riuscire a pensare in questi momenti in cui avremo la voglia di scappare, arriva questo vento di fuga, ma dobbiamo stare fermi lì dove si è, almeno la possibilità di pensare l'impensato, non so come dire, è un esercizio comunque di libertà. Quindi le raffiche di fuga sono questa voglia di fuggire e ancora invece la decisione di stare fermi appunto dove si è. E diciamo che è anche un punto cardine probabilmente nel senso dell'umano, quindi quando non sei nulla è proprio per questo che sei in un certo modo.
E poi in Amsterdam invece racconti dell'equilibrio finto, no? In cui ti mette la vita facendoti sentire in una bolla.
Sì, Amsterdam è nata da con questa mia amica che fa appunto la ballerina e lavora adesso ad Amsterdam, e quindi vedendo un suo spettacolo ho pensato appunto questo fatto che poi in fondo tutta la natura si muove tra due forze, no? Che messe in equilibrio sono perfette, mentre se una vince sull'altra si crea appunto un blocco, una frizione, anche se non è un blocco, e questa risultante dalle due forze è proprio data sia dalla consapevolezza che però da quella che poi ho chiamato la polvere di stelle, di trilli, no? Anche da una certa magia, da qualcosa che non per forza dobbiamo comprendere, anche un qualcosa che dobbiamo sperare anche che accada, dobbiamo sapere che accadrà. E quindi il camminare, preso come metafora, no? È una danza consapevole. Il momento di sospensione appunto tra la terra e il cielo, tra queste due forze, è il punto di equilibrio, che poi lo possiamo appunto utilizzare per un po' per tutto quello che ci accade, no? nel nostro vivere quotidiano.
Ecco, il tuo modo di cantare pacato e felice in Dove conduci, come l'hai trovato? Hai riconosciuto qualcuno dei tuoi amori musicali come influenza?
Ma guarda, non so come rispondere di questo mio modo pacato e felice, non so. Chiaramente ho ascoltato molte cose, ho dei riferimenti, però non è che almeno consapevolmente posso dirti che ho preso
inconsapevolmente, riascoltandoti, secondo te da chi hai preso?
Ma ho preso da quella emozione, sicuramente ho preso da quella emozione che ho vissuto e che poi mi ha ispirato appunto quel tipo di melodia. Questo posso dirti.
Ecco, comunque rimanendo su Dove conduci, insomma, racconta di un dolore da separazione che poi diventa dolce perché lontano, visto da lontano, no?
Potrei dirti com'è nata, però non voglio, perché poi ognuno può interpretarlo come, cioè lo interpreta a modo suo. In realtà è una canzone che ho scritto per un'amica, è una canzone che parla in realtà di un amore, ma di un'amicizia, quindi però va bene anche
dolore da separazione può essere anche separazione di un'amica, quindi
sì, certo.
Ecco, poi c'è Occhi asciutti, che mi è piaciuto molto, che ti porta i tuoi colori felici nella voce e nelle espressioni musicali per sopperire all'aridità dei sentimenti.
Sì.
Questi occhi asciutti, appunto, me li sono immaginata come appunto una persona arida che non prova. Come viene fuori?
è venuta fuori da, appunto, questa, da un libro che stavo leggendo di Ermanno Cavazzoni, che ha appunto questa frase dove parla delle cicale, che la cicala è abituata a urlare e urla sempre questa stessa canzone, no? Che è una, in diverse intonazioni, ma è una, un, lo stesso concetto, lui dice, no? Questo sì, 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 questo cri, 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 che è il modo di pensare, quindi questo ottimismo, questo circolo di ottimismo che produce condizioni per essere ottimisti. E quindi gli occhi asciutti poi sì, fondamentalmente sono questo, queste società che viene un po' spinta ad essere sempre molto troppo rigida, no? Con sé, l'impossibilità a volte di vivere delle emozioni, no? Quindi di non avere mai quegli occhi umidi, quegli occhi lucidi di chi, se non altro, riesce a vivere un momento di empatia, no? Verso verso il mondo, e quindi sempre, appunto, magari questo, sempre la natura che ci può comunque aiutare a riconnetterci con noi stessi, anche con questa possibilità di essere empatici anche.
Certo, benissimo. Poi c'è il tema del filo che, rispetto sempre al tuo modo di cantare, stavolta ti vede malinconico. È l'unica canzone dove ti ho trovato malinconico, e questa canzone poi l'hai scelta anche per il video. Come nasce il tema del filo?
Beh, il tema del filo è stata poi la prima canzone che ho scritto per questo album, sì, ed è stato appunto proprio il bandolo della matassa che ho iniziato a prendere in mano, no? Quindi ho deciso di entrare in questo labirinto, no? Il tema del filo si rifà all'esperienza iniziatica del labirinto cretese, quindi questo concetto di perderlo il tempo per guadagnare spazio, no? Il tempo che oggi è visto come una cosa che non si deve perdere. Non trovo questo aspetto malinconico, è più un momento di intimità. La malinconia la vedo un po' come un qualcosa di momenti di intimità, non per forza appunto a questo aspetto, se, diciamo, negativo. E comunque il tema del filo, questo, il concetto del labirinto, appunto questo modo di procedere, no? Questa direzione labirintica, quindi non per forza andare dritti dove si deve andare, ma un po' a destra, un po' a sinistra, andare avanti, andare indietro, quindi fare un percorso, sbagliare, perdere tempo, che in realtà lo perdi ma lo stai guadagnando, quindi comunque trovare la tua strada proprio mentre hai la sensazione di averla persa.
Sì.
E poi quando arrivi comunque al centro, al nocciolo della questione, comunque poi tornare indietro è più semplice sicuramente.
Perfetto, invece il video di Tema del Filo chi l'ha curato?
Il video è stato girato da due amici di Milano, Roberto Covi, che è un fotografo, e da Francesco Di Maio, che è un videomaker di Milano. Mi hanno aiutato, sono venuti a Lucca e abbiamo appunto girato il video in una piscina qua vicino a Lucca, e poi siamo andati al mare vicino a Viareggio, che sono appunto delle zone molto belle, con delle grandi pinete dietro, sono delle zone molto molto belle, e quindi mi hanno appunto aiutato dall'inizio alla fine a fare questo video, e sono appunto, li ringrazio molto.
Ecco, poi sì, molte canzoni richiamano l'estate, c'è anche Pause estive che racconta di uno di quei momenti in cui si sta con se stessi dopo aver incontrato magari una persona speciale, come viene fuori?
Questo non te lo dirò mai come viene fuori, perché è un segreto proprio che tengo nel cassetto. Sì, è un incontro e anche la voglia di far sì che rimanga questo incontro, questo primo incontro, sempre, ancora, non esaurisca mai, che non venga consumato quasi. che venga vissuto ma che non venga consumato, che rimanga sempre un primo incontro, questa comunque è un po' l'idea. Poi appunto sono anche cose appunto mie intime, no? Queste come sono nate a volte.
Ma secondo te, adesso questo è il primo disco, ma arriverai a un certo punto che ti sentirai in imbarazzo a cantare delle tue canzoni perché appunto ti ricordano delle cose?
No, non intendevo questo, intendevo dire che poi è anche spiegare proprio come sono nate le canzoni, non mi piace molto, no? È molto bello che poi chi l'ascolta vive un'altra storia, una storia parallela, comunque può immaginare quello che vuole, è la cosa molto bella, poi una canzone va da solo, no?
Sì, tu riesci, volevo dire, a separarti insomma dalle tue canzoni, perché alla fine quello, insomma, tu le fai sentire anche agli altri, e tu sai però da dove vengono.
Certo, però quindi poi quando le canta qualcun altro, cioè le sto cantando io, ma in realtà non sono proprio io, quindi riesco chiaramente a vivere un distacco in quel momento, okay. Poi è il cantante che le canta, io cerco di mettermi da parte. Okay. E poi anche, devo dirti la verità, a volte non so bene neanch'io come nascano, cioè provo a spiegarle perché so che lo si deve fare, ma a volte non lo so neanch'io. Tu vivi un piccolo quasi niente che ti porta appunto questa ispirazione, questo momento in cui vieni preso, rapito, sì. E diciamo, è un termine brutto, però produci questa la canzone, però non sai bene nemmeno tu come è accaduto, questo è poi credo sia quello che accada.
Certo, ok. Ecco, invece dove e come è stato registrato il disco?
Il disco è stato appunto pre-prodotto a Lucca, a casa mia, e poi sono entrato in contatto con Giuliano Dottori, che ha questo studio, gli Acusi Studio a Milano, e abbiamo fatto una piccola pre-produzione anche da lui per capire quali pezzi tenere, quali mettere da parte, quelli che sarebbero insomma avrebbero creato tra loro un'amalgama migliore. E fatta questa scelta, poi li abbiamo registrati tutti in studio da Giuliano. Poi ha suonato nel disco anche Mattia Pittella la batteria, Mauro Sansone, che è un musicista che suona di solito con Giuliano, che ha suonato percussione e batteria, Nico Turner, anche lei ha suonato percussione e batteria, e Emi Pincelli ai cori. E poi è stato mixato a Berlino da Matteo Cantaluppi ed è stato poi masterizzato da Giovanni Versari a Milano.
Bene, bene. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi?
Bella domanda. Sì, ci sono delle canzoni che avremmo voluto fare in un altro modo, utilizzando magari anche degli archi, però un piccolo quartetto, però comunque sarebbe diventata anche proprio a livello economico una produzione diversa, quindi non c'erano nemmeno i mezzi in quel momento, e poi avevamo anche un tempo prestabilito. Chiaramente questa è stata una produzione che ho fatto io insieme a Giuliano, quindi anche dovevamo stare dentro un budget che comunque era ristretto, anche per fare appunto poi i dischi c'è un motivo, cioè ci vogliono un po' di soldi, non è semplice per avere il tempo di registrarlo, fare una buona preproduzione, chiamare delle persone a suonarlo, se uno vuole chiamare appunto pianisti, piccole comunque quartetto d'archi, dei fiati, poi anche per mixarlo, c'è un lavoro dietro comunque importante dietro un disco, non è che venga fatto così con niente.
Certo. Invece la copertina chi l'ha curata?
La copertina è stata fatta, sia la copertina che il book intero, da mia sorella, Chiara Daglianti, che è una pittrice, e quindi mi ha aiutato a fare tutta la parte di grafica del disco, anche appunto se lei puntualizza che non è una grafica, ma una pittrice, e quindi sono praticamente quadri che ho proprio qua a casa, che poi ho scannerizzato. Lei mi ha fatto una serie di quadri che poi ho scannerizzato e ho messo tutti insieme.
Molto brava, complimenti. E allora, insomma, per avere l'album cosa bisogna fare?
Per avere l'album, sulla pagina Facebook Davide Raghianti ci sono due applicazioni: si può comprare l'album in digitale su iTunes, in formato anche fisico, viene spedito a casa. Anche sul sito davidraghianti.com si può comprare sia da iTunes che invece il formato fisico, e poi non so quando arriverà su Torrent o su qualche sito per scaricarlo gratuitamente, penso che arriverà anche lì prima o poi.
Ok, allora invece l'album, come, cioè il live come strutturato?
Il live? Adesso sì, sto cercando di trovare le prime date live, che non è semplice appunto da soli, almeno sto trovando grandi difficoltà, perché appunto ci sono anche delle agenzie che fanno proprio quello, il booking, fanno proprio quello di lavoro, no? Chiaramente. Quindi sto cercando di contattare qualche locale per fare qualche concerto. Più che altro mi piacerebbe molto anche avere la possibilità di aprire qualche concerto, no? Quindi di riuscire ad avere quei 20 minuti prima di qualcun altro, dove poter iniziare a far ascoltare magari non tutto il disco, che potrebbe essere anche pure troppo impegnativo, ma almeno un set di 20 minuti mi piacerebbe molto. Sto cercando di appunto trovare un po' di aiuto tramite Giuliano e altre persone. Comunque sicuramente metterò sia su Facebook che sul sito qualche eventuali date live che riuscirò a fare.
Benissimo, io allora ti ringrazio, insomma speriamo presto di riuscire a vederti dal vivo, sarebbe assolutamente molto bello. E comunque adesso noi ci salutiamo con pause estive, io ti auguro buona musica. E
grazie.
Speriamo di vederci presto.
Grazie Francesca, grazie e buon pomeriggio a tutti, grazie mille, a presto.
Alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao,
ciao. Ciao.
Il primo giorno che ti ho visto sorridere, non sapevi più che fare, ma quando tutto funziona, funziona da sé, ed è un coinvolgimento profondo e semplice, cosa hai intenzione di fare? Focalizzare sulla paura piuttosto che tremare, non è mai astratto però. Come sapersi amare? Il tuo ultimo chiarore si è disperso. È questo un modo per dirmi che forse ti rivedrò? Rimandiamo il nostro incontro all'infinito. Niente di personale nel dirsi adesso no. si può cominciare in maniera specifica. In maniera specifica si finisce e non spiegare gli errori commessi. Si fanno sogni, disfano sogni, il tuo ultimo chiarore si è disperso. È il segno che forse ti rivedrò. Rimandiamo il primo bacio all'infinito. Niente di personale nel dirsi adesso no.